Eccoci all'ultima tappa del nostro piccolo tour insieme, il monastero di Sant'Antonio in Polesine. È molto antico questo complesso monastico, che qui nasce prima del 1000 su quella che era allora un'isola da cui Polesine nell'ampio alveo del ramo maggiore del fiume Po. Fin dall'inizio vi risiede una comunità di padri eremitani di Sant'Agostino. Poi, a metà del 200, il monastero viene ceduto agli estensi e diventa sede della comunità di monache benedettine raccolte attorno alla figura mistica di Beatrice d'Este, figlia di Azzo Novello d'Este. Con il tempo il monastero acquisisce sempre più prestigio e, benché abbia subito pesanti danneggiamenti nel 700 ad opera dell'esercito francese, oggi è un centro spirituale di fama retto dalle monache benedettine. Hai già varcato l'ingresso al giardino del monastero? Immagino che tu abbia percepito subito la sensazione di essere entrato in un luogo sacro, dedicato alla meditazione, alla preghiera, isolato dal resto del mondo. Nonostante il monastero non sia più da secoli su un'isoletta circondata dall'acqua e sia stato abbracciato dalla città e pure dalle mura rinascimentali, questo luogo continua a possedere un carattere di isolamento, di pace solitaria, che invita al raccoglimento dell'anima. Che ne dici di questo giardino che dà il benvenuto al visitatore? È molto semplice e forse anche un po' ingenuo, con le sue timide rose e le classiche siepi di tasso. Ma al centro, un tempo, c'era un albero di ciliegio straordinariamente grande, davvero vecchissimo, che in primavera dava una fioritura strepitosa. I rami quasi occupavano tutto il cielo all'interno delle mura del giardino e traboccavano di fiori rosa dai petali doppi e tripli, quasi carnosi nella loro ricchezza, ma dall'aspetto sublime, innocente, grazie alla tonalità dolce del rosa. E ogni primavera, quando il sole ricominciava a scaldare per bene i mattoni, i ferraresi non mancavano di fare una visita al monastero per godere dello spettacolo del ciliegio in fiore. Tanto che nei giorni di festa, come ad esempio le domeniche mattina, il piccolo cortile si affollava di biciclette e bambini. Oggi nel monastero femminile si possono visitare due chiese, una esterna, destinata al pubblico, e l'altra interna, riservata alle monache. Nella prima ci sono dei pregevoli affreschi del 600. Nella seconda, oltre ad arredi antichi, sono bellissimi gli affreschi giotteschi, dedicati a storie dell'infanzia di Gesù, alla vita della Vergine e al tema della Passione, eseguiti tra la fine del 200 e la metà del 300. Nel chiostro interno è posta la lastra tombale della Beata Beatrice, che oggi è oggetto di venerazione. È entrata nella leggenda perché in alcuni periodi dell'anno la sua pietra pare trasudi gocce d'acqua purissima e sprigioni un misterioso profumo. Si dice che su di essa possa trovare conforto chi ha perso l'amore e soffre di solitudine. Potrai forse avere la fortuna di partecipare alla messa cantata delle monache. In occasione di alcune festività del calendario religioso, durante la funzione mattutina, le monache accompagnano la celebrazione della messa con i loro canti. Si tratta di un'esperienza di altissimo impatto interiore. L'atmosfera della chiesa, le melodie salmodiate dalle voci femminili nascoste nel coro, il profumo dell'incenso, e sarà facile aprire se stessi al divino. Il mio racconto termina qui. Ti ringrazio per aver scelto la mia compagnia per esplorare la parte più antica di Ferrara. Sono contenta di averti guidato tra le meraviglie di Ferrara medievale e di averti fatto scoprire così un volto di Ferrara che talvolta rimane in ombra. Certo, Ferrara è una città rinascimentale, ma andando alla ricerca delle origini della città si riscoprono anche altre voci del passato che permettono di comprendere ancor meglio quella che fu la grandiosa stagione del Rinascimento estense. Ora non mi resta che augurarti un felice proseguimento del tuo soggiorno a Ferrara. Arrivederci!